Nella preghiera colletta della messa di questa domenica abbiamo chiamato Dio consolatore degli afflitti, colui che illumina il mistero del dolore e della morte con la speranza che risplende sul volto del Cristo. E in vero queste parole ritornano in tutta la loro luce, riprendendo le parole del Vangelo che ci mette davanti ad una vicenda molto triste, quella della morte di un figlio di una madre che era già vedova. Figlio unico di madre vedova è un'espressione molto conosciuta che indica una delle condizioni più esposte della vita, più tragiche, una delle situazioni che produce spesso un dolore inconsolabile umanamente, alla fatica di aver perso un figlio amato e di trovarsi nella situazione di fragilità sociale, quella della vedovanza. A questa donna la vita adesso ha tolto anche l'ultima risorsa che aveva, l'ultima speranza, cioè il figlio. In questa donna e nella sua tragica situazione sono simboleggiate tutte le situazioni di dolore, almeno in apparenza inconsolabili, del nostro tempo, per non dire di tutti i tempi. Il nostro sguardo ovviamente si proietta sulle situazioni di dolore che rattristano la vita di milioni di persone del mondo in cui viviamo oggi. Davanti a questa particolare situazione, quella del lutto, non vi sono ricchi e poveri. Siamo tutti accomunati dalla medesima appartenenza alla famiglia umana, dal medesimo destino, dal medesimo bisogno di appartenere a qualcuno e di avere qualcuno accanto. Perdere quel qualcuno, soprattutto quando questi rappresenta la vera ricchezza della propria vita, significa tante volte perdere tutto. Ma la domanda che il Vangelo ci rivolge oggi è questa: è proprio così? Quando si perde la persona più amata, si è veramente perso tutto? Oppure la fede in Cristo possiede la forza di illuminare il dolore anche più atroce e di orientarlo alla speranza di qualcosa che noi attendiamo e che non abbiamo ancora visto o raggiunto, ma che ci è promesso? Nel Vangelo di oggi ci viene presentato questo quadro di grande dolore. C'è un primo gruppo di persone, quello di Gesù e i suoi discepoli, che entrano nella città di Nain, e il nome di questa città è molto significativo, significa luogo delle delizie, città delle delizie. Eppure da questa città delle delizie esce un corteo di dolore, perché mentre Gesù con il suo gruppo di discepoli sta per entrare, proprio all'ingresso della città un altro gruppo di persone si incontra con il corteo di Gesù, ma non porta l'espressione delle delizie della città, non esprime il nome di questa città. È un corteo funebre. E i due gruppi, quello di Gesù e il corteo funebre, si incontrano alla porta della città. Il corteo funebre sta piangendo un fanciullo morto ed è il figlio unico di una vedova. Questa donna, dopo essere passata dall'esperienza della morte come sposa negata, perché la morte le ha tolto il marito, adesso subisce l'altra grande tragedia della vita, l'esperienza della morte che le toglie un figlio, l'unico figlio che ha. Quindi questa donna è il simbolo della povertà più estrema, è senza sposo, senza figlio, senza famiglia, senza amore, senza difesa sociale, insomma una donna rimasta senza nulla e quindi senza identità. Il figlio che le è morto ha spento l'ultima speranza che c'era nel cuore di questa donna. E questo corteo che si avvia dalla città, che simboleggia il luogo della vita, della vitalità, della speranza, del futuro, si avvia verso il luogo della morte, cioè il cimitero. È un corteo che rappresenta lo spegnimento della vita, lo spegnimento della gioia della vita. In questo gruppo di persone non vi è quindi la gioia di chi proviene da questo luogo delle delizie, cioè dalla città che porta questo nome, Nain. Gesù vede questa scena e nella sua profonda umanità resta turbato. Lui patisce insieme a quella donna, condivide il dolore di quella donna e poi compie il miracolo. Il bambino verrà restituito alla madre, però prima Gesù vive il suo momento di dolore e di compassione. E questo è ciò che sicuramente ha scosso anche l'animo dell'evangelista Luca: contemplare la grandezza della tenerezza del Maestro Gesù. E Luca non aveva mai conosciuto Gesù, ma aver conosciuto la tenerezza di Gesù attraverso i racconti degli apostoli ha cambiato la vita a questo evangelista. Gesù, il Signore, vede il corteo funebre, si commuove, assume su di sé questo dolore. Gesù non è una statua di marmo, non è un idolo incapace di vedere, di sentire, di provare sentimento. Gesù prova dolore e indirizza il suo sguardo verso questa donna e le dice: non piangere. Due parole che sono di grande tenerezza. E questo è il punto di partenza di ogni relazione. Non sono parole di circostanza quelle di Gesù, sono parole di amore. Non piangere, non piangere, perché io sono qui. Gesù rivolge il suo sguardo a questa donna, si dirige verso la bara e la tocca. A questo punto il gesto culminante di Gesù, quelle parole: giovinetto, dico a te, alzati. E il morto, che prima stava dentro la bara, si mette a sedere, assume la posizione seduta, ma sopra la bara, e comincia a parlare. Un morto non parla, un morto non sta seduto. Quindi ciò che è avvenuto qui è un capovolgimento del destino dell'umanità in questo fanciullo. Lo scontro che è avvenuto fra vita e morte attraverso di Cristo nella vita di questo fanciullo morto si è risolto a vantaggio della vita, si è risolto nella vittoria della vita. Questa bara era come il sepolcro che racchiudeva Gesù dopo la sua morte. Questa bara prefigura la tomba che inghiottirà Gesù dopo la sua crocifissione, ma non sarà capace di trattenerlo in eterno, perché Gesù risorgerà da morte, ma Gesù è colui che consegna il figlio alla madre vivo. Con lui riconosce. insegna la speranza alla madre,
il futuro
alla madre.
Il figlio di Dio,
si accosta a questa bara che diventa il simbolo della croce,
la tocca,
la afferra tra le sue mani, la prende su di sé per annientare il potere della morte in tutte le sue forme. E come quel fanciullo siede sulla bara per simboleggiare la vittoria della vita sulla morte, così quel fanciullo prefigura la vittoria di Cristo sulla morte, che siede re sul suo trono, assiso alla destra del Padre. Gesù scenderà nel sepolcro, ma risorgerà da vivo. E questo corteo triste, che non ha più parole di vita, ad un certo punto ritroverà la vita, ritroverà la parola. Non sarà più un corteo funebre, ma sarà un gruppo di persone che tornerà ad annunciare le meraviglie di Dio. Il cuore torna a battere, non soltanto in questo fanciullo, ma nella mamma, che era sì viva, ma era più morta che viva. Era come se fosse dentro la bara insieme a quel figlio. Questo gruppo di persone riconosce l'opera del Signore, di Cristo Gesù, e riconosce l'opera di Dio Padre che agisce in Gesù. La risurrezione del fanciullo riporta la vita alla madre, ma riporta la vita all'intera città di Nain, che torna ad essere la città delle delizie. E quindi questo corteo torna a parlare di Dio, delle sue meraviglie, a parlare di Gesù, dei miracoli che Lui compie nella potenza dello Spirito Santo, nella potenza di Dio. Torna a parlare di questo evento che prefigura l'evento pasquale con il quale Gesù schiaccerà e sconfiggerà la morte per sempre. Il Signore si rivolge attraverso il Vangelo ovviamente alla Chiesa delle origini, e attraverso il Vangelo si rivolge a ciascuno di noi oggi. In quanto battezzati, noi siamo chiamati a rispecchiarci nel corteo che segue Gesù, ma allo stesso tempo siamo chiamati a chiederci quanta parte di noi porta un po' di quella morte, di quel corteo funebre, perché a volte perdiamo le speranze, perché a volte le ferite della vita infliggono dentro di noi un po' alla volta quella morte che rischia di seppellirci, di rinchiuderci dentro una bara spirituale. Alla sequela di Gesù siamo un corteo che cammina annunciando la vita. Noi andiamo insieme a Gesù verso la città, non dalla città verso il cimitero. Andiamo ad annunciare la vita, la vittoria della vita sulla morte, la vittoria di Cristo sul male e su colui che del male è l'autore. E siamo chiamati come cristiani a compiere un doppio movimento: entrare nel dolore di coloro che vivono la vita come se fosse un lunghissimo corteo funebre, senza speranza, e quindi si muovono simbolicamente dalla città che simboleggia la vita verso i vari cimiteri spirituali della vita. Siamo chiamati a compiere quel movimento di accompagnamento dalla città verso i vari luoghi di morte, dove l'uomo di oggi muore di ogni tipo di morte, morte fisica e morte spirituale. Siamo chiamati a vivere la carità cristiana, di sapere quando è il momento di abbandonare gli agi di una vita comoda, tipica della città, per spostarsi verso le periferie della vita abbandonata a se stessa, per ridare a questa vita la potenza della risurrezione di Gesù stesso. Siamo chiamati a compiere il movimento di Gesù che cammina verso la città, verso il luogo della vita, accostando però i vari luoghi di morte del nostro tempo, per raccogliere l'uomo agonizzante, privo di vita o in agonia, perché privo di Dio, o anche perché privo di pane, o perché privo di amore. Siamo chiamati a sapere quando è il momento di fermarsi e di fissare lo sguardo sul dolore altrui, facendolo proprio, facendosi dei buoni samaritani, facendosi solidali con chi soffre, come Gesù che ha toccato la bara di quel morto. Non ha provato schifo nei confronti della morte, ma si è accostato al dolore di quella donna e ha toccato la bara di quel figlio morto. E come fece Gesù, compiere dei gesti di amore per annunciare la vita che esplode con la risurrezione di Cristo, non per rimpiangere la vita che era e che non sarà mai più, perché questo non è secondo la nostra fede cristiana, mentre secondo la nostra fede cristiana è annunciare la vita che sarà.